Per le ascoltatrici e per gli ascoltatori che ascoltano il podcast qualche giorno dopo la pubblicazione, o qualche settimana dopo la pubblicazione, o qualche mese dopo la pubblicazione,
O qualche anno dopo la pubblicazione.
non sono mai informazioni strettamente necessarie, però servono per contestualizzare un pochino la nostra situazione. E quindi, quando stamattina ho aperto la finestra, tirato sulla tapparella, nell'ordine contrario in realtà, tirato sulla tapparella e aperto la finestra e ho visto che pioveva, ho esultato. Una giornata schifosa, uggiosa, 12 gradi, perché?
Perché così non ci sono i giardinieri. Sì, però un'ora prima della registrazione sopra nell'appartamento sopra andava di trapano, quindi non ti preoccupare.
Sì, è vero, ci può essere sempre un imprevisto dietro
Esattamente.
l'angolo.
Buongiorno,
Comunque,
Nick.
buonasera, caro Max, come stai?
Stava bene, grazie. Un po' sonnato, ma bene, grazie.
Va bene, dai, quindi è bello ritrovarsi dopo aver
Assolutamente.
ricominciato la scorsa settimana con questa quarta stagione che abbiamo
Ma siamo in
cominciato.
diretta o siamo in registrazione?
Siamo sempre live.
Ah, ok.
Utilizziamo l'inglese che è la
No,
grande
ti
copertina per dire tutto e non dire niente.
prego. Ok, quindi
Quindi si parte, via.
direi di sì.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Thunderstruck, degli AC/DC, diamo il via alla seconda puntata della quarta stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Un podcast fulminante.
Signori, è con noi Massimiliano Melzi!
Grazie Nick, grazie mille della presentazione. Un onore essere qui con voi.
Grazie a te, Max, per aver accettato la nostra offerta. Siamo al massimo qua proprio.
Guarda, venendo in macchina ad Abano a registrare, mi sono riascoltato l'intervento di Max di questa primavera per la puntata dedicata alla promozione di Team Up dalla Serie B alla Serie 2, così sono carico anch'io, che Max è sempre
Quando
carico!
è arrivato aveva gli occhi lucidi, lucidi
E
dall'emozione.
comunque allora, vabbè, dissi. Chiederò a Max di venire prima o poi a fare la telecronaca di una gara di una mia squadra. Allora, prima costruisco la squadra che sia in grado di competere, di giocare in modo adeguato, perché se abbiamo una telecronaca carica, ma in campo siamo scarichi, non va bene.
No, non va bene, però devo essere sincero che adesso allenando appunto con Fabio Facci la promozione femminile e il prossimo appuntamento è proprio in casa, ho chiesto alle ragazze se volevano una presentazione squadra e loro me ne fanno, ma non siamo a quel livello di presentazione squadra, però se c'è bisogno si fa
Però il
senza problemi.
contorno può aiutare, far
Ah,
crescere
magari esatto,
l'entusiasmo, cioè,
ad
guarda che c'è
alzare
quasi più pubblico a
l'entusiasmo.
volte in promozione femminile che non in altri
Assolutamente,
posti,
guarda,
quindi.
eravamo al Palacamin nell'ultimo appuntamento e devo dire la verità che il palazzetto, cioè lì ci sono poche tribune, ma erano piene, quindi fa piacere già dalla promozione vedere un po' di affluenza del pubblico.
Allora, come ha detto Max Giacone, perché adesso qua oggi
Eh sì, qua.
è già un problema,
bisogna
eh?
distinguere.
MM e MG.
Come ha detto il caro Max, siamo contenti che tu sia al nostro microfono. Ascoltatrici, ascoltatori, mettetevi comode e comodi perché dobbiamo elencare tutti i ruoli che ricopre Max Melzi nella pallacanestro.
Vabbè, quindi siamo qua fino a domani, dai.
No, dai, a parte le battute. Hai detto già che sei con Fabio Facci, che è stato anche nostro ospite in due occasioni, forse tre, una per i tornei estivi e una per il torneo della Befana, che tornerà anche quest'anno.
Assolutamente, sì, mi sta già stressando la vita con le palestre,
è un buon segno questo,
è un ottimo segno.
Vedere che ci siamo, e poi è stato anche nostro ospite l'anno scorso nella terza stagione alla Gattamelata in promozione femminile,
assolutamente sì,
in ambito tecnico in questo caso. Sei nell'ambito dell'organizzazione anche del torneo estivo Skip to Malou, sempre con Fabio. Ti abbiamo visto però anche in un altro appuntamento estivo importante della pallacanestro padovana, che è il Poc ta Poc Tournament
con atterraggio da Famiglia Rizzi. Assolutamente, lì devo dire la verità che l'amicizia con Pippo da anni, poi sapendo appunto che essendo all'interno dello Skip to Malou e anni fa avevamo fatto anche una sorta di come dire finali dei vari eventi
di 3x3 o affini al circuito
del Veneto, allora siamo rimasti sempre in contatto, e dato che era un'edizione molto importante voleva fare le cose in grandi, e quella serata lì l'abbiamo organizzata un paio di giorni prima e siamo riusciti a atterrare sulla Luna.
Esatto, per chi non avesse visto penso siano recuperabili foto e video ancora sui vari profili social della pagina del torneo, veramente bello,
spettacolare.
Ne siamo passati anche non quella sera, nel mio caso non so se tu fossi presente quella sera, ma anche la sera precedente, devo dire, anche le divise molto belle.
No, stupendo, infatti
Padova ha un'agenda, lo diciamo sempre, molto fitta di appuntamenti, di tornei estivi, ce ne sono molte altre. Avevamo avuto con noi Guarini,
esatto,
Raffa, che ad est organizzano il torneo,
è vero?
Back to Basket, se non ricordo male il nome,
Back to Play,
che così siamo precisi,
esatto.
E ma insomma, ce ne sono tanti altri, Sankt Josef, del quale avevamo già parlato, ma insomma, torneremo magari a parlare dei tornei. Ma non solo coach presso Gattamelata Basket, non solo organizzatore e speaker presso il torneo Skip to Malou, anche o soprattutto, non lo so, social media manager, videomaker, speaker per Team Up Padova e Terme.
Esatto, l'anno scorso diciamo che facevo un po' di tutto nella Team Up, quest'anno mi sono diciamo staccato per quanto riguarda social media manager, ma per il semplice motivo che diventava un impegno non da poco, e col fatto che appunto Fabio aveva bisogno anche di un aiuto con la sua squadra, e devo dire la verità che adesso ci sono altre figure appunto che seguono i social, però l'ho fatto perché comunque la realtà, come ce l'avevamo detti prima nel caffè, sicuramente ci sono giocatrici che conosco da una vita e mi avevano chiesto appunto una mano, e devo dire la verità che ci siamo divertiti anche con le interviste.
Sì, me ne sono godute.
Oltre che con le telecronache, con la telecronaca che indubbiamente sono riuscito a trovare. Faccio una premessa.
Sì.
Sulla telecronaca ho iniziato con Mario Scarin. Uh-huh. Ai tempi del Covid, e facevamo la telecronaca praticamente da casa mia, ci mettevamo la diretta appunto della società ospitante e noi facevamo la telecronaca sopra, e lì abbiamo trovato il connubio, perché magari io gasavo diciamo un po' più la telecronaca e lui andava più sull'aspetto tecnico,
la spalla tecnica,
esattamente la stessa partnership, diciamo così, l'ho trovata con Enrico Campanella, che moroso di Chiara Gasparella, e mi sto trovando veramente a fare la telecronaca, e io sono quello che si accende, lui è sempre mite, soprattutto molto tecnico, per cui mi dà un ottimo supporto.
È bello, noi abbiamo avuto una rudimentale esperienza nell'anno in cui forse 2-3 anni fa Petrarca giocava al Palaberta di Montegrotto Terme, abbiamo fatto un paio di telecronache per la TV della Lega, quindi ci hanno sentito anche a Capo d'Orlando,
Palermo. Era Green Palermo,
e devo dire che è sempre divertente, insomma, per narcisisti come noi, patologici, no Max?
Sì, no, ecco,
Giacconi in questo caso.
No, ti ringrazio, tutto il lavoro che c'è prima di preparazione, che uno non pensa, invece cioè devi arrivare lì e preparato a dire qualcosa,
Comunque sulle interviste post gara dell'anno scorso, voglio dire, si giocava facile, però non c'era mai un coach arrabbiato. Francesca vinceva sempre.
Era più difficile trovare le giocatrici disposte nell'intervista, quello sì. Poi ti dico la verità, nelle telecronaca, cioè nella telecronaca, io mi preparo i discorsi indubbiamente introduttivi,
sì.
E invece Enrico si prepara tutto tutta l'analisi della squadra avversaria, però poi è tutto
sì, abbraccio.
Abbraccio, sì, abbraccio,
per seguire il flusso.
Esatto,
sì. Tu sei la parte un po' più di cronaca e lui la parte un po' più di commento.
Esatto, di commento tecnico. Poi indubbiamente c'è tutta la parte di preparazione dell'attrezzatura, che però quella diciamo che fa parte del
e
gioco.
E quindi per chi non in casa non riuscisse ad andare al Palaberto di Montegrotto o comunque non riuscisse a seguire le ragazze in trasferta, basta andare sui canali.
Sul YouTube, canale YouTube principalmente per le partite in casa, mentre per le trasferte, visto che in concomitanza c'è anche la promozione femminile, può essere che facciamo una diretta su Facebook,
certo.
Con magari l'aiuto di Enrico che commenta chi ha segnato, chi ha subito fallo, quindi un commento facile.
E quindi Max, prima di entrare nella tua preziosa scaletta, tua, nostra,
nostra,
preziosa, era per dire che tua è preziosa.
Tra gli impegni, speaker anche del Play Basket Carré di Serie B maschile, quindi
diciamo
da quest'anno
che ci sono anche dei ragazzi padovani.
Assolutamente sì.
A parte che c'è coach Giuliano Calgaro, che è passato per Propace, o 3P allora si chiamava, e anche poi per UBP. E c'è sicuramente, come stavi citando tu, Fede Buia, Federico Buia del 99, ma c'è anche Marco Borsetto del 2001, e comunque un ragazzo che ha giocato le giovanili del Petrarca Basket, Nicola Bombardieri, e poi comunque Enrico Crosato, tenderei
storico.
A mettere storico, giocatore anche della Virtus Padova, Federico Schiavò. Gioca ancora? Fede è in campo, quindi ancora più storico giocatore della Virtus Padova, di ancora di croce, quindi squadra che è iniziata con qualche difficoltà in campionato di Serie B, però neopromossa, quindi
neopromossa, ho visto l'ultimo impegno in casa e devo dire la verità che sono ben attrezzati. E se non si perdono appunto in magari qualche momento di defiance e rimangono sempre lucidi, devo dire la verità che è una bella squadra corazzata.
È un roster quindi equilibrato, ben costruito per la categoria. Ovviamente fa ormai il passaggio di categoria, che tu passi dalla DR1 alla C o dalla C alla B interregionale, sono due gradini, non è più uno.
Assolutamente, un altro livello.
Lo vedo anche quest'anno, che seguo un po' di più la C, ovviamente, visto che c'è Mastrino, c'è Bignasio, cioè tutta un'altra cosa, quindi.
E, sì, assolutamente, infatti ho visto l'impegno con la squadra emiliana che giocavano in casa e devo dire la verità che si vede il cambio proprio di livello rispetto all'anno scorso, che comunque anche lì le ho dato una mano come speaker, per cui non ho tanta roba.
Io volevo però, Max, affrontare subito due aspetti legati al team up Padova e Terni.
Sì.
Uno è legato alla scorsa stagione, no? È stata trionfale in campo con la promozione meritatissima in A2. Poi la A2 sappiamo che non si è concretizzata. Esatto. E quindi così di non... Com'è che dicono i giornalisti, quelli antichi? L'elefante nella stanza, non c'è nessun elefante. No. Potrebbe essere forse neanche un cinghiale, se siamo vicino ai colli.
Sì, è stata una scelta penso difficile.
Il cinghiale nella stanza di registrazione è che quando il nostro episodio è uscito era praticamente subito dopo il comunicato che diceva della rinuncia di fare la 2, quindi le ascoltatrici e gli ascoltatori si sono interrogati e ci hanno chiesto dell'opportunità o meno anche di celebrare la cavalcata delle ragazze e del, insomma, tante piccole domande. Allora a questo punto te le buttiamo tutte addosso. Secondo noi era doveroso celebrare
nei confronti soprattutto delle giocatrici dello staff,
delle persone che erano andate quotidianamente in palestra con sudore, sacrificio, passione e avevano fatto un percorso di successo, poi che per motivi economici, strutturali, organizzativi non si sia riusciti a mettere in campo la 2 è un altro aspetto, che però non esula, no?
No, ma devo dire la verità che quella sera lì, dove, come nell'intervento che avevo fatto appunto per quella puntata, è letteralmente esploso il Palaberta e la festa è continuata e non voleva finire, ci sono state lacrime, ci sono stati festeggiamenti importanti e mi ricordo ancora, eravamo andati al ristorante ristorante al Gaucho, per farne mm-hmm. il nome. E,
ma non abbiamo nessun tipo di convenzione.
No,
però è un punto di ritrovo del basket. Esatto. È uno dei punti di ritrovo del basket.
Anche a notte fonda, diciamo così, sì. Quindi sono ospitali. E lì devo dire la verità che gli amici di Chiara o comunque delle varie giocatrici avevano portato i sigari, quindi alla LeBron James avevamo festeggiato così con il trofeo in mano. E no, i festeggiamenti ci sono stati, si sono divertite. Poi in dubbio il fatto che comunque ci sia amarezza, quello senza dubbio, però sono state brave ad alzare la testa e rimettersi in gioco, rimettersi in pista. E ringraziamo anche, diciamo, la federazione che ci ha permesso di essere ripescate comunque in Serie B e un altro campionato. E come ho fatto l'intro, diciamo, della prima partita in casa, l'asticella della Serie B femminile l'abbiamo alzata noi l'anno scorso e siamo la squadra da battere, quindi quest'anno sarà ancora più tosta, più difficile, però è il bello della vita, la sfida,
esatto,
quindi avanti tutta.
E novità estiva, il tuo ingresso anche dentro l'associazione sportiva dilettantistica, sì, o società, per essere più sintetici, in un ruolo...
Nel direttivo. Gattamelata, che collabora con Thermal per questo progetto chiamato Team Up,
sì,
e fatto di collaborazioni appunto con le società nel basket femminile. E io sono, diciamo, inquadrato, diciamo così, come segretario. Poi c'è ovviamente Fabio Facci e ancora il mitologico e grandissimo Bobo, ancora all'attivo, che mi ha fatto piacere, devo essere sincero, vederlo sugli spalti la prima partita in trasferta della promo, prima partita di campionato,
è
venuto a vedere la partita, quindi mi ha fatto veramente molto piacere rivederlo sugli spalti, ecco.
In trasferta,
sì, la passione. Palacamin, però dai, vabbè, è sempre trasferta, non è Severi, ecco.
Non è mai banale comunque.
Sì, sì, assolutamente.
Ma a tempo, cioè il tempo libero, quello che dedichi al lavoro o il lavoro ti lascia il tempo libero per la
banca? Questa è un'ottima domanda.
No, non rispondere, che se quel caso in azienda ascolta.
Meglio non dire nulla.
Va bene, poi ho una domanda particolare, ma me la riservo per dopo, così ti metti un po' in stato d'ansia.
Okay,
un po' di diciamo ho sguinzagliato un po' di ho chiesto informazioni in giro
di seguici.
Ma infatti sapevano tutti che io ero qua
oggi. ho dato diciamo ho cercato di utilizzare tutte le mie fonti.
Mamma mia.
Allora mi hanno suggerito, perché devo ammettere che me l'hanno suggerito, di domandarti quali sono le fonti di ispirazione e gli abbinamenti frase partita della caratteristica citazione con cui inizi tutte le presentazioni delle squadre in casa.
Qui adesso dobbiamo recuperare tutte le partite in casa per riscriverle e richiedertele uno a uno.
Esatto.
Vabbè, non esageriamo.
Allora, devo essere sincero che il discorso che introduttivo, o comunque la presentazione, quel signori e signori, benvenuti, l'ho fatto io. Poi, indubbiamente, mi piace lo sport, quindi ascolto sia partite, diciamo, di calcio che di basket, e quindi assorbo un po' quella che è la telecronaca sia calcistica che, diciamo, del basket o altri sport, per cercare di trovare una sinergia o comunque degli spunti nella poi presentazione o telecronaca, diciamo, generale. Sulle intro devo dire la verità che caressa, quando ci sono gli impegni importanti di Champions, quelle introduzioni da brividi, ecco, lì devo essere sincero,
quindi
che è fonte di
pardo,
diciamo che è fonte di ispirazione, però indubbiamente poi Flavio Tranquillo e tutti, diciamo, i telecronisti del basket, insomma, Buffa, diciamo, sono fonti di ispirazione, ecco. Però sull'introduzione potrei dire, o sulla presentazione potrei dire, magari sul discorso iniziale, Caressa.
Caressa. Quindi per le appassionate e appassionate anche di calcio, seguite anche.
Sì, Caressa. Poi ci sono, secondo me, delle figure che sono assolutamente irripetibili e non copiabili, tipo Dan Peterson, perché
esatto,
non abbiamo l'accento americano. Allora, quanto è utile la conoscenza tecnica della pallacanestro delle giocatrici per le tue telecronache?
Allora, la conoscenza della pallacanestro sicuramente nella telecronaca è importante. È vero che comunque io faccio più la parte della telecronaca ed Enrico viene in supporto a livello tecnico, però indubbiamente conoscere la pallacanestro ti permette anche di avere delle visioni e di commentare certe scelte con dei punti di vista che magari non sono quelli della giocatrice, ma sono magari dell'allenatore o di chi vede la partita fuori. Quindi dai degli spunti diciamo, al pubblico da casa che non è così facile, o comunque se non conosci la pallacanestro o se vedi la pallacanestro perché c'è tua figlia o la tua amica che sta giocando, assolutamente.
Cioè, fermo restando che magari le telecronache potrebbero essere parzialmente più semplici, perché mentre ad esempio in radiocronaca devi anche creare l'immagine all'interno della mente
Assolutamente.
di chi
E
ascolta.
quanti radiocronisti negli anni dove la diffusione televisiva del calcio non c'era, sono diventati famosi per mettere tanto colore, oltre anche quello che avveniva realmente nel manto
Pensa che
erboso di
addirittura lo Space
gioco.
Jam hanno utilizzato Sandro Ciotti, e tu quindi.
Ma a proposito, dici, sale la giocatrice per portare un blocco e giro o un pick and roll? No, è una battuta, nel senso, cioè, bisogna utilizzare anche il
Eh sì,
gergo, nel senso,
diciamo che il
la si
pick
vuole
and roll o
rendere
pick and pop, insomma.
accessibile a tutte e a
Sì.
tutti, però il nostro sport non può anche non prescindere da un suo gergo, un suo
Esatto.
codice, un...
Assolutamente. Poi c'è sempre da imparare perché poi comunque anche gli schemi non sono sempre gli stessi, trovi delle dinamiche diverse, trovi delle difese diverse, quindi comunque però la pallacanestro è quella, quindi.
Ti è mai capitato di dire pick and pod al posto di pick and roll?
No. Potrei dirlo.
Sai che ogni tanto che ci sono questi personaggi dell'internet molto simpatici o comici che fanno doppiaggi o altre cose senza citare, ma sono tutti molto bravi, ma insomma si possono anche citare, ma che vanno con le schedine che devi riuscire a dire quelle cinque
Esatto.
parole.
Allora,
Potremmo fare un gioco una volta dove
questo
mettiamo pick
giochino
and pod dentro.
l'ho fatto a fine della stagione scorsa con T-Map, chiedendo ad alcuni amici e amiche, ma direttamente non in telecronaca, e qualche parola che volevano sentire nella diretta, in modo tale da, diciamo, tenerli vivi anche da casa. E ho fatto questo giochino, è molto simpatico, devo
Sì.
dire la
Sì,
verità, e tiene vivo il pubblico.
dipende anche da che parole ti chiedono
Sì,
lì,
beh,
se no,
indubbiamente,
perché voglio dire, se
indubbiamente.
uno ti dice Vergingetorige o altre meta del genere, come fai?
Però insomma dai,
Ah, sì.
è
Ma
simpatico.
vai in ritiro spirituale per preparare la telecronaca, fai yoga,
No,
Pilates,
anzi, beh,
una
no, quello
corsetta in
no.
montagna.
Bevi, non so, bevi una grappa,
Direi,
un.
Max, una corsetta in montagna per ossigenarsi, sì.
Ah, e beh,
Questo sì.
quello. Allora, devo dire la verità che mi piace arrivare al palazzetto bello carico, quindi il rock o le canzoni rock mi accompagnano nel viaggio al
E
Palaberta.
appunto la canzone con la quale ti abbiamo introdotto oggi,
Esatto,
che è
Thunderstruck.
Thunderstruck degli AC/DC, è
È la
un pezzo
canzone, è la
che...
mia canzone, diciamo che comunque quando la sento anche appunto al concerto a Vienna che sono stato l'anno scorso, non mi sono trattenuto dal
Cioè,
dire, da fare una presentazione,
arrivi
ecco.
bello fulminato.
Esatto.
Max, ma Max G, ma Max M e Max G, mi diverto,
Immagino,
con poco, ma mi diverto.
o per citare M. Manson.
Esatto, ma da Vienna a Catanzaro, no? C'è un mondo di
C'è un mondo di
mezzo.
mezzo.
A parte che Padova, noi registriamo all'indomani di una vittoria. Dov'era il calcio Padova? Ha giocato 1-0 con Zapro?
Catanzaro.
Oh, vedi che
Ecco.
sembra che segua il calcio così.
Sì, circolano varie voci e leggende su di un viaggio in auto e sui rapporti con i compagni del medesimo viaggio relativo alla trasferta Padova-Catanzaro semifinale maggio 2025.
Eh sì, una bella trasferta importante, lunga, dove si è creata anche una storia, perché comunque l'intelligenza artificiale su questo ci dà una grossa mano, perché poi, come dire, sviscera un po' delle cose che fanno ridere. E quindi è stato un viaggio lungo, un viaggio quasi della speranza, però io,
Cioè della
Benny...
speranza di arrivare.
Esatto, io, Benny e Enrico ci siamo messi in viaggio e... Stato bellissimo, è stato veramente bellissimo perché comunque la compagnia fa tanto in questi viaggi, quindi siamo stati in ottima compagnia e niente, l'abbiamo fatto per l'amore del basket, della squadra e, come dicevo alle ragazze, anche per la birra. Comunque è la nostra fedele compagna quando si arriva a meta, ovviamente, perché qui non deve bere, però certo. Sicuramente chi è, quando siamo arrivati.
Ma per la cronaca, quante ore?
È 10 ore tra tappe e tutto. Mm-hmm. Sì. Poi io sono uno che non riesce ad andare piano, ecco, quindi un po'. Infatti ho preso una multa, però vabbè, questo è un altro discorso. Però dai, ho accorciato un po' i tempi e abbiamo approfittato per fare qualche pausa in più.
E siete arrivati giusti?
Sì, siamo arrivati giusti. E...
Beh, non dovevano fare la telecronaca, sì.
No, abbiamo fatto la telecronaca. Giusti, quindi. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto la telecronaca con addirittura tutta l'attrezzatura, quindi il computer fisso da gaming che ho comprato, il monitor e tutta l'attrezzatura, quindi abbiamo portato giù proprio...
Cioè, ma scusami, quando vi hanno visti arrivare? Cioè, o vi hanno presi per cazzo di organizzazione,
esatto.
O vi hanno presi per folli, cioè...
Beh, entrambi, devo essere sincero, però sicuramente l'organizzazione che avevamo l'anno scorso e la dedizione di andare anche appunto in trasferta con tutta l'attrezzatura ha fatto piacere a diverse società, perché comunque abbiamo anche, come dire, alzato un po' il livello anche del, diciamo, del servizio nel basket femminile di quel livello, per cui
questo fatto che è anche utile per chiunque avere filmati delle partite.
Assolutamente.
Sto cercando di far filmare le partite dei miei esordienti per
poi se giochi Marghera team up vai a Marghera, se giochi a Catanzaro lui va a Catanzaro. Esatto. Ma gli altri erano tutti
io posso fargli la spalla tecnica da Padova volendo. Ma uno dei compagni di viaggio era per caso il signore dell'anello della Pilli?
Sì. Proprio lui, okay.
Proprio mi ha commosso la pelle quella volta. Cioè, mi ha messo proprio l'anello di fronte. Ho avuto, cioè, io me la ricordo giovincella che giocava. Quindi.
Vecchio Max, giovane Max. Okay. Cambiamo invece. E nella prima puntata, il professore dell'Università di Padova.
Sì.
Facoltà di lettere e filosofia, sono comunque Simone Grigoletto,
l'unica persona seria del podcast. Okay.
Insieme ai tipi di Basket Books.
Chiaro.
Detto che quando ascolta il podcast, citando la Zanzara, storica trasmissione radiofonica di Radio 24 e ormai podcast di grandissimo successo, ha detto: io quando arrivo al casello, loro dicono al casello di Carisio, insomma, voglio ridere, ridere, ridere. In questo caso il professore ci fa una riflessione differente, sarà magari meno divertente perché è successo un fatto di cronaca in giorni recenti, purtroppo assolutamente allucinante, e quindi comunque diamo il bentornato anche nella seconda puntata a Simone Grigoletto e ascoltiamo il suo time out.
Vai prof!
Caro Nick e caro Max, questo è certamente un podcast che non si risparmia, anzi va sempre al massimo. Oggi in particolar modo, e ciò è vero per almeno 4 motivi. Uno dei due conduttori del podcast si chiama Massimo, oggi il vostro ospite è soprannominato Max, il podcast ha una rubrica che si chiama Vado al Massimo e, cosa che le poche e i pochi fortunati che lo hanno visto giocare confermeranno, e tra questi mi ci metto pure io, quando Nick giocava a basket aveva uno stile di gioco che si esprimeva su tutta la lunghezza del campo, al massimo. Ecco che questo piede, sempre puntato sull'acceleratore, ci ricorda di come anche lo sport sia un contesto potenzialmente massimizzante, dove siamo portati all'estremo, sia sul fronte della giocatrice, del giocatore, sempre alla ricerca del superamento di un tale risultato, che sul versante del tifo, dove anche qui talvolta si supera il consentito. Qualche giorno fa un simile superamento è tristemente successo, fino a giungere a qualcosa di inimmaginabile, indicibile, forse inaccettabile, come l'attacco al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. E lo diceva Aristotele, citato più volte a Pick and Pod, il vizio, l'opposto della virtù, si dà in almeno due modi. Per difetto, come quando uno, ad esempio, invece di essere coraggioso è pavido, è manchevole di coraggio, ma anche per eccesso, appunto, come quando una, invece, che essere coraggiosa è avventata. E quindi la domanda di oggi: lo sport può essere il contesto in cui non solo ci alleniamo per superare il nostro limite, ma anche il luogo dove impariamo a non andare troppo oltre e eccedendo entriamo nel campo del vizio.
E allora, Max, vecchio Max, bisogna dire due cose subito per precisare. La prima è legata alla rubrica Vado al Massimo, che mi ha fatto grande tenerezza il professore quando l'ha citata, perché è addirittura di un podcast di 4 anni fa, che era 4/4 di Bam ed era la versione, diciamo, embrionale, Vado al Massimo, con la canzone di Vasco Rossi, di quella che poi è diventata la mossa del Giaguaro, che poi è diventata Cianfrusaglia e poi chissà che cosa diventerà. Quindi è per dire da quanto ci segue il professore.
Sì, esatto.
Diciamo che dentro Pick and Bod la rubrica Vado al Massimo non c'è mai stata, però per chi volesse farsi
però
del male,
però è come se ci fosse stata, dai,
l'ha detto prof,
l'ha detto prof,
chi volesse farsi del male può trovare sulle varie piattaforme 4/4 di Bam e ritornare ad ascoltare quando si parlava di mele.
Sì, no,
ma è un'altra storia.
È un'altra storia.
La seconda, smentisco categoricamente di aver mai fatto da giocatore quello che il professore ha citato. La domanda e la riflessione però è sicuramente interessante, nel senso che partendo da Aristotele, quindi citando il vizio, no, come un po' l'opposto, il contrario della virtù, è interessante questo aspetto sia del difetto che dell'eccesso. Purtroppo il fatto di cronaca ci dice che c'è stato questo, io direi senz'altro inaccettabile,
sì,
episodio, no,
completamente inaccettabile,
di violenti criminali. Che insomma, non vogliamo affrontare la tematica, insomma, non è neanche la sede, direi, giusta, no, Max? Nel senso.
No, però insomma, cioè, non si può morire perché guidi un pullman di tifosi, cioè, non ha senso. Cioè, queste persone non possono albergare, secondo me, nel nostro sport, non possono albergare nello sport, non possono albergare, secondo me, neanche nella società civile. Cioè, siamo veramente.
E non si può neanche, magari, per come velocità di cronaca, citarli o etichettarli come tifosi. Questi sono semplicemente dei criminali,
non sono criminali,
dei delinquenti,
sì,
sì, criminali.
Assolutamente.
Ammetto,
sì,
che poi possono nella vita di tutti i giorni tifare o sostenere una squadra, ma questo non è un'etichetta che gli si può dare, perché quei atti del genere sono, come hai detto, che non dovrebbero esistere.
No, non hanno senso di esistere, cioè non possono esserci delle motivazioni valide dietro, cioè è stata tolta una vita, è stata tolta una persona, i suoi cari, la sua famiglia. Ditemi perché, spiegatemi perché, cioè non ha senso.
No, assolutamente, devo dire la verità che comunque parlava di limite. Limite lo viviamo quotidianamente, perché comunque la vita è fatta sì di sfide, ma anche di limiti. E sono limiti etici, sono limiti che comunque non devono essere superati, ma per il semplice motivo perché se lo facessero a te, sarebbe comunque una cosa non piacevole, non simpatica, e questi atti appunto non fanno parte dello sport, sono atti vandalici, sono atti di criminalità in tutti i sensi e non fanno parte, ripeto, dello sport.
Sì, il professore poi, parlando appunto di sport in generale, quindi possiamo estenderlo magari ad aspetti di campo o più positivi.
Sì.
Perché parlava appunto che lo sport è quel terreno fertile dove ci si mette alla prova per superare i propri limiti, che possano essere fisico-atletici, tecnico-tattici,
sì,
mentali, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, chiaramente, e quindi così quel terreno fertile dove c'è la possibilità di miglioramento, di evoluzione.
Sì, di alzare l'asticella, di spingersi oltre, grazie magari ai compagni che ti aiutano nel cammino, nel percorso, allo staff tecnico, e devo dire la verità che comunque è anche una palestra di vita lo sport, perché comunque ti permette di collaborare con un gruppo, quindi di entrare in sintonia con persone che ti ritrovi all'interno della squadra e con cui devi avere, diciamo, anche un certo feeling o comunque una certa simpatia, e se non c'è comunque devi crearla almeno nel rettangolo di gioco. E poi comunque fa sempre parte di una palestra della vita, ovvero quella di mettersi sempre in gioco, di spingersi sempre a cercare il meglio da se stessi, e io l'ho vissuto sia come giocatore che come allenatore. Devo dire la verità che lo sport, cioè, ti dà questo e ti carica anche nella vita quotidiana, nel lavoro quotidiano, per cui diciamo che lo sport effettivamente sul discorso dei limiti è bello sfidare, ecco lì il limite, e spingersi ad alzare quell'asticella che poi ti porta veramente alla gratificazione. E se non ci arrivi, comunque è già un passo che stai facendo all'obiettivo.
Caro vecchio Max, il professore dice che è interessante che Aristotele,
che... quando è che lo invitiamo al podcast?
Non metti giù così, perché è stato nominato tante volte. Adesso recuperiamo il contatto di WhatsApp.
Okay,
che il vizio anche per difetto, e quindi l'atteggiamento pavido, diciamo così, lasciando stare i singoli termini, quindi vizio, pavido, eccetera. Spesso capita che qualche giocatrice o qualche giocatore possano avere anche nel loro percorso di crescita un'assenza di coraggio o di intraprendenza che va vinta in qualche modo.
Cioè, tu vuoi aprire il vaso di Pandora? Tu? No, allora, soprattutto per chi fa, secondo me, il settore giovanile, in questo momento il grosso problema è che la considerazione è che a livello sociale viene fatta dell'errore. Mentre l'errore è un ottimo metodo di insegnamento, cioè, secondo me, a livello giovanile è apprendimento per prova ed errore, cioè tu devi provare. Che ci riesci o non ci riesci è un altro paio di maniche. Intanto provi. Preferisco chiaramente dire, vabbè, ho sbagliato, però ci ho provato, ovviamente nei limiti dello sport, nei limiti del consentito, piuttosto che dire, ah, se ci provavo. Quindi meglio un rimorso che un rimpianto da un punto di vista cestistico. È solo che nell'insegnarlo ai giovani c'è proprio questo problema qui, perché sembra che soprattutto l'ultima generazione di genitori siano assolutamente spaventati dall'errore. Cioè il figlio deve essere perfetto, non deve compiere errori, invece l'errore è una cosa normale, cioè il ginocchio sbucciato fa crescere.
Tanto anche.
Saliva, boom boom, e si riparte.
La propria magari?
È ovvio, la propria. Cioè,
sì.
Considerando tutto, la propria. Cioè, soprattutto considerando quello che gira, è meglio la propria.
E quindi in questo senso avere quel coraggio che a volte viene dagli altri anche, e quindi lo sport di squadra è quello che dicevi anche tu, no? I compagni e le compagne, l'allenatore, l'allenatrice che ti supportano per far sì che questa...
Sì, ma poi sai, nell'insegnamento, sempre sportivo, ma penso anche nella vita, la socializzazione non può avvenire in maniera completa, in maniera consona, in maniera ottimale, se non c'è prima una rassicurazione. Tu non puoi socializzare se non sei sicuro di te.
Sì.
Quindi inevitabilmente devi passare attraverso la prova dell'errore. Poi in campo sentimentale per il giovane è ancora peggio.
Beh, certo, si dice sempre che se non ami te stesso non puoi amare gli altri. Riportiamo il focus sul giovane Max. Quando, dove, perché hai iniziato a giocare a pallacanestro? E quindi frego la domanda al vecchio caro Max.
Vai. Allora, diciamo che la passione della pallacanestro è nata un po' grazie alla famiglia, che ho dei genitori veramente che mi hanno permesso di fare qualsiasi sport e provare qualsiasi sport. Poi devo dire la verità che lo zio di mia mamma comunque era custode di una palestra dove si giocava basket all'ESMO, e quindi diciamo che quando...
Che così, scusa se facciamo l'inciso, sì. Possiamo citare una delle parti del circuito di Monza,
sì,
che è l'ESMO.
Sì.
Perché c'è
la curva di Lesmo
che è un paese, sì. Lesmo.
Lesmo è un paese,
un'isola lontana,
no.
Vicina a Lesbo,
in Grecia,
o a Lesto, cambiando le consonanti.
No, è un...
Così dopo introduciamo Monza Brianza.
Okay.
È un paese, appunto, della provincia Monza Brianza, e lì quando andavo a Monza la voglia di entrare in una palestra che era vuota, c'eri soltanto tu, avevi una palla da basket, diventava qualcosa di importante. Quindi da lì, da quando ho 6 anni, ho iniziato a giocare a basket. E, tra l'altro, un po' alla Virtus, un po' ai Raptors, quindi un mix. E i primi allenatori erano, beh, uno dei più conosciuti che purtroppo è venuto a mancare era Coach Bicchieri, sì. Quindi
il grande
ha allenato
Bic. Grande Bic.
Tanti
grande
anni Bicchieri. E poi Ciuc e, sì. E poi nelle
al secolo Maurizio Benettollo, sì, esatto. Chi non lo,
non lo conosce come
sì,
Ciuc,
non lo conosce come Ciuc.
E Lisandron, quindi poi Fabio Rampa, Fabio Facci, insomma, tutti questi allenatori che comunque o da allenatori o da vice allenatori, Anselmi, mi hanno aiutato un po' a credere in quella passione della pallacanestro, anche se diciamo ero scarso.
Ma tu potresti definirti un appassionato sfegatato di pallacanestro?
Allora, dipende dai punti di vista, nel senso che io sono appassionato ma non mi reputo sfegatato, non sono una di quelle persone che si guarda ogni partita di Eurolega, di Serie A o di NBA, però vive in prima persona il basket, ecco. Quello sì,
quindi
sì.
Meno schermo o presenza da appassionato tifoso, però esatto. Più presenza proattiva.
Sì, sì, proprio bisogna viverlo il basket, cioè sento che devo viverlo il basket.
Beh, uno che prende parte va a Catanzaro. Sì. Scusa,
vestito da
vuole viverlo, Armstrong. Vuole viverlo live il basket.
Sì, sì.
È atterrata con una navicella spaziale su Sacco Longo quest'estate, quindi viverla in prima persona.
Assolutamente, questa è la mia passione nella pallacanestro.
E quindi hai iniziato appunto a 6 anni, hai giocato nel mini basket Virtus e poi Mestrino e poi Limera. E che tipo di giocatore eri da ragazzo? Come ti definiresti in telecronaca?
Prendo una citazione, un montone, ecco. Nel senso che comunque
confermo, però c'è stato un articolo,
un talento questo. Incompreso, soprannominato Montone, non solo ecco. Perché nel segno dell'Ariete, ovviamente il tuo segno zodiacale,
esatto.
Ma perché quando entra in campo non conosce mezze misure, o si dà tutto o non si gioca, non ha pietà nemmeno quando gioca al campetto.
Esattamente.
Quando sono giocatrici.
Esattamente, quindi devo essere sincero che fisicamente davo tutto. Dal punto di vista tecnico, indubbiamente mi mancavano degli step, appunto così, dal punto di vista tecnico, quindi non ero un giocatore completo, però devo dire la verità che il buon Bic mi ha sempre tenuto come capitano della squadra.
Lui ha sempre, no, forse erano i 98, ma anche i 95 di Limera, lui li ha sempre portati abbastanza in palmo
sì.
Di mano, proprio anche come gruppo di ragazzi, umanamente.
Sì, 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 assolutamente. No, era.
Se non ricordo male.
Era una persona con cui riuscivi comunque a mantenere veramente un rapporto anche affettivo, cioè veramente di vicinanza, è incredibile, perché comunque era una persona umana e di una anche consapevolezza, diciamo così, dei sentimenti e delle sensazioni dei giovani di quel tempo, perché ormai ho 30 anni, e di conseguenza sapeva adattarsi al momento, tant'è che giocavamo, se avevamo voglia, anche a calcetto, qualche allenamento.
Ha detto, ormai ho 30 anni.
Vabbè, dai.
Anche tu basta utilizzare, sì. Sai che esistono le frazioni, e se sotto no, c'è il numeratore, denominatore, metti un 2 sotto.
Sì, no, ma infatti poi ho dato un'occhiata e ho detto, cazzo, però...
Vabbè, non diciamo
è
che
nel range
della
miei
stessa
figli,
età,
quindi,
esatto,
vabbè.
Va bene, l'hai detto.
Ok, il
caro vecchio Max,
un trauma infantile.
Qua c'è scritto, sempre in questa bellissima descrizione, odiato da tutti, amato da nessuna per il momento, con una cattiveria nei confronti
del
montone, è incredibile. Oltre al suo ruolo principale, è bravo a usare lo scoppettone per asciugare il sudore del parquet, e quello soprattutto di caricare e gasare il morale dell'intera squadra, staff compreso. Noi lo vediamo, no, nelle telecronache, Max, e non solo, usando audio e video, ma qua sostengono
a dir poco
imbarazzante. Allora, questo imbarazzo da dove viene?
Ma allora, imbarazzante, a me piace
mischiare, mashup.
Sì, fare un mashup, mi piace anche osare, come da giocatore mi piaceva osare, proprio per quel discorso di alzare l'asticella.
Il montone ha messo le ali!
E quindi ogni tanto butto lì qualche frase, un tiro alla mousse al cioccolato, piuttosto morbido come una mousse al cioccolato, piuttosto che che ho preso ovviamente da Pellegatti, quindi tifosi, diciamo come più tifosi milanista, che telecronisti, diciamo, esatto, no? Esattamente, da buon milanista, e quindi sì, talvolta possono risultare imbarazzanti.
Noi registriamo con un Milan primo in classifica?
Assolutamente sì.
Tu segui i tuoi colori nonostante
assolutamente
tutto.
Sì.
Nonostante il mister, nonostante...
Nonostante tutto, però devo dire la verità che comunque sta cambiando anche lì dal punto di vista della società un po' il Milan e le dinamiche, per cui fa piacere rivedere quel Milan in testa alla classifica, però... È lungo il campionato.
Vediamo,
ecco,
se saranno bravi come le ragazze del team up, questi diavoli rossoneri.
Non facciamo guffate, dai.
No, ma guarda,
perché non ha più le mani sopra il tavolo?
Non ha suoi motivi. Comunque l'ultimo Milan che ho seguito era quello di Nils Lindholm, per cui
mamma mia.
Vabbè, il barone.
Esatto. Okay. Oh ragazzi, sono la memoria storica. E a questo punto nasce spontanea una domanda.
Okay. Questa frase, questa locuzione non si può non utilizzare almeno una volta a puntata.
Esattamente, nasce spontanea una domanda: chi prende l'Inter? Dove... la canzone c'è l'Inter, scusa. Come si è realizzato il passaggio da giocatore a coach? C'è un mentore dietro tutto questo? C'è un folle che ti ha detto:
però,
tu devi allenare?
Non può dire ero un giocatore scarso e sono diventato allenatore, perché questo l'abbiamo utilizzato noi e tanti altri a questo microfono.
Chiaro, allora...
Ci abbiamo bruciato la risposta.
No, dai. Allora, devo dire la verità che mi è sempre piaciuto, insomma, giocare. Poi c'è stato un momento dove il buon Fabio Facci mi fa: guarda, io, è vero, ho qualche anno in più di te, però... voglio, visto che sono vicino appunto a qualche allenatore con qualche squadra, faccio da vice, mi piacerebbe comunque prendermi in mano una squadra. Tu ci avevi mai pensato? Faccio: Fabio, io adesso sto finendo il percorso giovanile, sto entrando in un percorso senior, però diciamo il fatto di essere comunque bene o male sempre stato un punto, un capitano, quindi uno che faceva gruppo, il fatto di fare gruppo così mi entusiasmava, perché poi quando c'è squadra, c'è gruppo, il lavoro è tutto in discesa, certo, poi alla fine. E quindi diciamo ho accettato appunto l'invito di Fabio di fare corso, allora si chiamava allievo allenatore, sì. E quindi abbiamo fatto il corso insieme nel 2014, se non vado errato, abbiamo fatto il corso da allievo allenatore e da lì ho preso il tesserino. E come giocatore devo dire la verità che ho giocato finché, diciamo così, ho potuto, anche dal punto di vista lavorativo, perché comunque avevo fatto o comunque ero agente di commercio con mio papà, quindi molto spesso, avendo il Triveneto, tornavamo anche tardi la sera, quindi non riuscivo ad esserci sempre costantemente gli allenamenti, tant'è che dopo i Kings ho fatto Wisp, proprio perché comunque c'era più flessibilità, ecco. Poi diciamo diventando invece area manager, quindi avendo degli impegni ancora più importanti, dove ero lontano da casa, diciamo da Padova, quasi tutta la settimana, non potevo più giocare. Ecco. E come allenatore devo dire la verità che anche lì si capisce subito, o capisci te stesso, se sei più un allenatore femminile o maschile. Perché comunque avendo allenato entrambi i generi, ecco, e devo dire la verità che poi io mi sono più trovato ad allenare il femminile, ecco. Però anche lì ci vuole tempo, e ultimamente grazie a Fabio che mi ha introdotto con un allenamento alla settimana venerdì, perché lui si allena con lo Skip to My Lou in Wisp, quella voglia mi sta ritornando.
Va bene, bene.
Ma a questo punto nasce spontanea una domanda, ma
e due.
se devi fare zona, chiaramente una box.
un box doccia, sì.
No, così lo possiamo dire, area manager presso Duca, azienda di Bressanone, leader nel mercato dei box doccia.
Quindi per favore comprati questi box doccia, perché dobbiamo coltivare, deve lavorare sto ragazzo, lo facciamo lavorare.
Come vedi il tuo futuro nel basket? Nel senso, il tuo presente e futuro, visto gli impegni comunque professionali, personali, visto il nuovo ruolo dirigenziale dentro il Gattamelata?
Allora, devo dire la verità che sono una persona che vive tanto la giornata e è vero, mi faccio diciamo dei programmi o dei film, ecco, per quanto mi riguarda la mia vita, però indubbiamente sul basket la mia presenza ci sarà sempre, se non ci sarà comunque una presenza minima parte, ma il basket è comunque una passione oltre che uno sport per me, quindi lo seguirò sempre. Tanti mi dicono che avrei potuto o potrei ambire a fare un telecronista di alto livello, ecco, per la voce, per magari anche la passione che ho della pallacanestro, però devo dire la verità che quello che sto facendo ora è gratificante, mi fa piacere e mi piacerebbe appunto portarlo avanti, e dal punto di vista appunto del mio nuovo ruolo all'interno di Gattamelata sicuramente è una responsabilità e sicuramente è una responsabilità anche portare avanti il movimento del basket, perché comunque soprattutto femminile a cui io sono più legato e quindi magari portare avanti questo progetto mi farebbe molto piacere, assolutamente.
Bello. Sì, sono felice di sentirtelo dire, perché chiaramente
c'è bisogno di figure non solo appassionate ma anche competenti, come il caso di Massimiliano, per far sì che uno sport che comunque ha una visibilità, la pallacanestro femminile, limitata, e sappiamo anche delle difficoltà che a volte incontrano, nonostante dei risultati straordinari, l'ultimo europeo, le ragazze di Coach Capobianco, le ragazze delle varie nazionali giovanili che ogni estate ci regalano successi e soddisfazioni, però è effettivamente uno sport un po' con una grandissima visibilità, e che appunto tutte quelle attività, tutte quelle iniziative, quegli eventi o quelle figure che possono contribuire alla promozione e allo sviluppo e all'evoluzione
ben vengano,
sì, assolutamente.
Diciamo che se da una parte ne ha bisogno il vertice, perché una 11 squadre ti fa sospirare, però chiaro che ha bisogno anche la base, e Padova, che ha dei fasti antichi di basket ad alto livello, sarebbe il caso.
Sarebbe bello, in una regione che comunque ha da sempre in Schio e poi adesso chiaramente anche in Reyer due grandi realtà, perché se partiamo dal presupposto che ci sono regioni della nostra penisola che sono messe molto peggio,
assolutamente,
sia come prime squadre che come movimento di settore giovanile, le Lupe stesse a Padova, delle quali abbiamo parlato spesso, che sono un miracolo gestionale che riesce a rimanere per 13-14, quante sono arrivate ormai le stagioni in Serie A.
13. Sì, no, vabbè, c'è un Vicenza che sta ricrescendo, certo. C'è una nuova pallacanestro Treviso, abbiamo San Bonifacio.
Sì.
Cioè, ci sono
la regione
è vivace.
È vivace.
Però ci tengo a Padova in maniera particolare, insomma, quindi...
Diciamo che c'è anche una sorta di responsabilità storica, anche se magari al giorno d'oggi si sente un po' di meno, però comunque... il movimento è un peccato buttarlo via, ecco.
È giusto citare a Padova, nell'ambito soprattutto del settore giovanile, il progetto comunque di Horus, che nasceva come PFP, Pallacanestro Femminile Padova,
che tra l'altro anche lì ho fatto da allenatore, e quindi no, è stata una bellissima esperienza, e tant'è che era appunto nel periodo di Covid, e mi ricordo ancora che facevo gli allenamenti su Zoom quattro volte la settimana per tenere il gruppo unito, anche perché avevi diciamo delle ragazze minorenne, avevi dei 17enni, alcune neo 18enni, che soffrire in casa diciamo in quel periodo migliore della tua vita, perché i 18 anni sono comunque un periodo dove vorresti conquistare il mondo, ti ritrovi costretto a casa, allora le tenevo attive su Zoom, e addirittura quando avevano liberato la possibilità o avevano dato la possibilità di poter fare attività fisica all'aperto, mi ero organizzato partendo da Veggiano, perché allora ero a Veggiano con i miei, e in bici sono andato a trovarle tutte, quindi no, è stata una cosa
simpatica. Max G, caro vecchio Max, a proposito di massimizzante, Massimo Caiolo, al di là di Deus Ex Machina di tutta la grande famiglia Horus, dal basket maschile al basket femminile, passando per il Baskin, la sua Under 19 mi pare che disputi anche la Serie C femminile, quindi un altro Massimo in questa puntata massimizzante, per citare il professor Grigoletto.
Come, cioè, per la tua vita cestistica ci tocca dire grazie a Fabio Facci.
Sì,
Mamma
anche
mia.
Fabio Rampa, indubbiamente,
Ah,
perché
ecco,
comunque
meno male.
Fabio Rampa è assolutamente un
Meno male.
mentore,
Abbiamo
ecco.
avuto la fortuna di avere entrambi i
Sì.
Fabios a questo microfono. Come abbiamo la fortuna di riassaporare questa nuova versione della rubrica Cianfrusaglie che un paio di settimane fa Max abbiamo messo in onda. E devo dire, dei riscontri da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori interessanti hanno detto: ma è cambiato tutto, è cambiato niente, non lo so. Io quindi lancio la sigla! L'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro vecchio Max G, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno
Di un altro.
anche di questa rubrica, ritmo, ritmo, ritmo!
E come si è sempre detto, caro Nick, sono pronto.
Oh. Torniamo all'antroponimia, allo studio dei nomi di persona.
Esatto, quindi Massimo, Massimiliano, Max. Cioè, mi sembrava
In una
corretto.
puntata massimizzante.
Esatto.
Oh.
Allora,
Vada, vada.
continua il cognomen romano Maximus, basato sul termine Maximus, superlativo di Magnus, grande. Cioè, quindi. E avente quindi il significato gratulatorio e augurale di massimo, cioè ti
Ti
auguro
auguro
il massimo
il
della
massimo,
carriera.
grazie, grazie, grazie.
Oppure viene utilizzato come il più grande di tutti. Poteva essere utilizzato anche come criterio di nomi di quali primo, secondo e via dicendo, ma diciamo che resta il massimo. Contiamo di 15 onomastici.
Ma infatti ogni anno mia nonna mi fa gli auguri
il
un
giorno
giorno
diverso,
diverso.
dipende dal calendario, copri in edicola.
Esatto, esattamente.
E dopo ci sono i nomi Massimiliano, Massimiano, Massimino, che sono dei patronimici romani che derivano appunto, anche se l'ultimo è usato come diminutivo. E potremmo citare Massimo Boldi,
Vabbè,
potremmo citare Massimo.
che è milanista anche lui,
Sì.
chiaramente tutti i suoi film, Cipollino.
Esatto. Possiamo citare Massimo Cacciari, Massimo D'Alema, Massimo D'Azeglio, Massimo Girotti, Massimo Moratti, scusa,
Vabbè.
Massimo Oddo, Massimo Ranieri e Massimo Troisi soprattutto.
Giustamente, grande, grande, grande Massimo Troisi. Beh, allora, Max, io vedo che qui in scaletta abbiamo un'altra A, dopo antroponimia, che è Araldica.
Ma sì, visto che avevamo un ospite, mi ha incuriosito il cognome, devo essere sincero. Quindi sono andato a fare una ricerca e l'origine del cognome Melzi è legata a una nobile famiglia milanese attestata nel XIV secolo a Milano, in Brianza. Il
Ecco.
cognome si è consolidato in quest'area geografica con possedimenti a Monza e Lungolada. In origine la famiglia ebbe un ruolo nel patriziato urbano, si legò alla corte viscontea. Quindi parlano della zona di Vapri o d'Adda, che non so dove sia, ma tu dovresti
Sì,
saperlo.
più o meno.
Vabbè,
Più o meno,
diciamo
esatto.
il primo capostipite, non so come la pronuncia esatta, comunque doveva essere Iacomolo o Iacomolo, cioè non c'era un accento, quindi mi avvalgo la facoltà di non accentare, Melzi nel 1391, quindi
Però.
origini. Addirittura esistono due rami, perché esiste il ramo di Vaprio ed esiste il ramo d'Eril, quindi la famiglia Melzi di Cusano. Quindi è
Ma che
veramente.
rapporto hai tu con Araldica? Monza Brianza, oltre vabbè, a essere la città dove quando devi compilare un qualsiasi format nato a Monza. Quindi torna.
Che tra l'altro sono nato ancora nella provincia sotto Milano, sì, perché certo. Adesso è Monza Brianza, certo. Assolutamente. Ma allora diciamo che quando torno a Monza è la mia seconda casa. Mia sorella magari la vive di più come casa, perché comunque a lei piace più la città. Mm. A me piace, diciamo, un po' più la natura, ecco così. Infatti io mi sono ambientato subito qua a Padova, quindi mi sono trovato... Prima non ero proprio in centro a Padova, che comunque è una grandissima città, ma ero a Veggiano, quindi in campagna. E quindi così. Però Monza, ogni volta che vado a Monza, tra l'altro i miei nonni sono proprio in una parallela che a 300-500 metri sono nel parco di Monza. Ah, okay. E quindi faccio
nell'autodromo.
Nell'autodromo, esatto.
Che rapporto c'è dei monzesi
sì,
con
allora,
l'autodromo?
Ti dico la verità che c'è anche un po' di, come dire, di... passami in termini, criminalità, perché comunque ci sono i punti dove entrare di sotterfugio nell'autodromo. Io avevo portato due miei amici in autodromo sulla curva parabolica, che poi c'è l'ingresso appunto sul rettilineo, e ci eravamo fatti una passeggiata, poi eravamo scappati via senza farci vedere. Però è bellissimo, bellissimo, è una storia incredibile.
Sì, dico, l'unico problema è che quando vi hanno cambiato la provincia, MB, io ho avuto l'accettazione di Man in Black, quindi ho allenato 12 anni abbondanti di basket femminile, devo avere un trauma infantile o qualcosa di...
Non ho detto niente.
No, uno sguardo vale più di mille parole.
Per le MB mi sono venuti in mente tutta una serie di giochi che erano editi.
Vero? Della MB? Monopoli.
Stavo pensando indovina chi in questo specifico momento, ma soprattutto indovina chi mi ha scritto al terzo punto di questa edizione di Cianfrusaglie, una domanda che faccio fatica a fare, ma farò finta che sia mia. Ok, sempre all'interno della rubrica Cianfrusaglie, caro vecchio Max G, vuoi veramente provare a vincere un IG Nobel?
Un ignobel.
Un ignobel?
Sì, voglio proprio provare, per cui...
Perché vuoi vincere un ignobel?
Perché abbiamo già vinto, quasi vinto il teleratto, adesso cambiamo il...
Ma ignobel sta per il Nobel su Instagram
no,
o...
No, sta per ignobel.
Ignobel,
ignobel.
Proprio, vabbè.
Ignobile, va bene.
Ignobile. No, allora, visto abbiamo un ospite d'eccezione, a parte che devo ancora trovare un ospite non d'eccezione al podcast, solo gente importante.
Invitami.
Mi hanno già fermato per chiedere di essere invitati. Quindi non posso che approfittare della certo. presenza di Max, quindi andiamo con chiedilo all'ospite, cioè, quindi qualche domanda per conoscere lati reconditi, sconosciuti nel nostro grandissimo ed inestimabile ospite, e why not vincere questo benedetto
Ig Nobel. Va bene.
Allora, speaker o non speaker, faccio la citazione: parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte, Goethe.
Va bene.
Speaker si traduce in altoparlante. Una persona di piccola statura può essere uno speaker, un altoparlante?
Assolutamente sì, devo dire la verità che...
Abbiamo vinto il premio! Andiamo, il Nobel è nostro! Scusate.
Conosco anche addirittura ragazze che comunque non sono altissime, ma al posto delle corde vocali hanno un megafono, assolutamente.
Bene.
Non facciamo nomi, dai, che non mettiamo in difficoltà.
No. Uno speaker può parlare così velocemente da superare Mach 1 o il muro del suono?
Bisogna essere bravi. Bisogna essere veramente bravi, quasi rapper, io mi incastro.
Anche perché l'obiettivo sarebbe essere anche compresi.
Credo. Esatto, sì. anche quello.
Un bel tacer non fu mai scritto è attribuito a Dante. Cosa rispondi a Dante?
Che ha ragione ogni tanto, perché invece di una figuraccia, di una parola di troppo, forse è meglio tacere.
Meglio un ospite antipatico o un antipatico imprevisto?
Questa è una bella domanda. Per come sono fatto io, magari che non, diciamo, non ho persone antipatiche, però mi piace il dinamismo, l'improvvisazione, quindi ti dirò l'antipatico imprevisto.
Allora controlliamo le gomme quando usciamo dalla sala di registrazione.
Allora, si dice parlare a vanvera, ma tu l'hai mai conosciuto questa signora, questo signor vanvera?
No, infatti volevo chiedere a te, visto che sei così...
Però deve avere una grande capacità di ascolto. questo vanvera, ho questa vanvera.
Va bene, allora, sentire o non sentire? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Avevo messo anche la citazione in latino, ma Nick mi guarda male, la evito. Allora, circola la voce che, come coach, durante i time out utilizzi il microfono al posto della lavagnetta e la voce di Dan Peterson.
Sì, è vero, assolutamente.
E se ti proponessero di fare il testimonial dell'Ampliphone?
Ma potrei veramente accettare.
Benissimo, dai.
No, il testimonial, cioè, nel senso che aumenta, per aumentare gli ascolti.
Ah,
no?
Sì.
Okay. Allora, silenzio parla Agnesi, The Sound of Silence, il silenzio fuori ordinanza, ti dedico il silenzio di ultimo. Per fortuna che Raffaella Carrà cantava Rumore.
Esatto, oh. Esatto, grandissima canzone tra l'altro.
E come la mettiamo con la parola d'argento, il silenzio d'oro?
Mi sembra che il caro vecchio Max G non voglia ascoltarti, no. Sta cercando di far star zitto in tutti i modi.
No, infatti...
Commentare il basket, oh. Mai come nella pallacanestro, conoscere l'esatta terminologia cestistica spiega perfettamente a chi ascolta lo svolgersi delle azioni di gioco. Ecco centro, parliamo di un pivot a basso impatto ambientale, quindi ecologico?
Assolutamente sì.
Arresto, meglio a un tempo, due tempi o in flagranza di reato?
Meglio in flagranza di reato che...
Però non possiamo insegnare alle giocatrici.
No, infatti è quella sticella da alzare per arrivare.
Terzo tempo, meglio quello del basket o quello del rugby?
Forse quello del rugby è...
Senza forze, dai.
No, no, indubbiamente.
Per punizione, hai mai mandato qualcuno dietro la lavagnetta?
Però potrebbe essere una cosa da fare.
Guarda, non ci avevo mai pensato. Non ci avevo mai pensato, però simpatica.
Se una giocatrice ha una presa difettosa, chiami l'elettricista?
Sì, oppure
un esorcismo
sì.
Se B blocca per A, possiamo definirlo un beta bloccante?
Questa era buona, Max.
Bellissima, grazie. Questa
ti ritiro il premio.
Grazie. Allora adesso,
oppure C, cosa fa?
Anche questo
è il terzo escluso.
Beh, potrebbe essere EC, salute. Restando nelle battute stupide. Allora, adesso ovviamente ho le due domande con la D maiuscola che sono d'obbligo. Okay. E frittata con o senza cipolla?
Con.
E dopo la partita a Catanzaro, carbonara o aglio olio con peperoncino?
Allora ti dirò, come telecronista... direi aglio, olio, peperoncino. Come giocatore o allenatore, carbonara.
Ok.
E bravo allora Massimiliano Melzi, detto Max. Sì.
Ma anche buon e vecchio Max. Sempre grazie. Un grande.
Grazie.
Vedo che hai una quantità di
fogli. No, ma mi ero fatto degli appunti perché stavo cercando di inserirlo nell'elenco di quelli che diciamo... parlano dei commentatori di tutto basket di Radio Rai, poi ho scoperto che la trasmissione non la fanno più, quindi volevo proporre la sua candidatura.
Uno studio per i
fatti. Sì, no, perché mi sarebbe piaciuto De Luca, Carboni, De Cleva, Pancrazzi, Melzi, ci stava bene nella stessione.
Sì, è vero, aveva una sua sonorità anche la sequenza.
E ridendo e scherzando, ho scoperto anche il secondo nome di Flavio Tranquillo.
Che è?
Luigi.
Flavio Luigi Tranquillo.
Esatto.
Vedi, quindi quante cose si scoprono. Tu hai un secondo nome?
Allora, io sono nato il giorno di Pasqua.
No,
e
se, ti prego,
Massimiliano,
no.
Pasquale,
il 16 aprile del 95 era il giorno di Pasqua e capita ogni 11 anni che il mio compleanno cade di Pasqua. E quindi erano decisi appunto i miei di chiamarmi Pasqualino. Poi hanno avuto la decenza e il rispetto di chiamarmi Massimiliano.
Ospite di uno dei due ospiti di quest'estate, Fabio Natalino.
Esatto.
Rampazzo, potevamo avere Massimiliano Pasqualino.
No, questo c'è comune perché anch'io nacco il giorno di Pasqua.
Mamma mia.
E mia mamma si oppose fermamente, infatti l'ho ringraziata per tutta la vita. Cioè, almeno Pasquale, non Pasqualino, mi prego.
Ma diciamo che c'è un'assonanza con quelli che appunto nascono il giorno di Pasqua, perché io sono Massimiliano, tu sei Massimo, quindi è il nome più gettonato forse a Pasqua.
Probabilmente
ecco.
Sì, è una ricerca interessante da fare.
Hai visto?
Mi hai dato uno spunto.
Hai visto?
Allora Max, noi ovviamente Max G, ringraziamo Max M per essere stato con noi, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi davvero. È stato bellissimo.
Non esagerare, è stato stupendo, dai.
Stupendo, esatto. Entusiasmante.
Ovviamente ti auguriamo il meglio. Grazie. Per tutto, non solo per ovviamente la tua professione e la vita di tutti i giorni, ma anche per la pallacanestro in tutte le tue molteplici sfaccettature.
Grazie mille, grazie mille.
E con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo per le puntate del mese di novembre.
Esatto.
Sempre qui a Pick and Pod.
Ciao, ciao. Grazie, ciao.
Ciao ciao. It's